Io porto i saluti, in quanto consigliere del Parco di Gallipoli Cognato, del presidente, Mario Tranti, che oggi non poteva essere qui, degli altri consiglieri, il direttore, è qui con noi, quindi, segnalare una presenza. Da quando, da un anno fa, ho avuto questo incarico, stiamo lavorando, ecco, in una direzione, mi auguro anche nuova, che riguarda anche questi momenti. Allora, due brevi riflessioni, una di carattere, chiamiamola così, più di carattere politico, l'altra di carattere politico-culturale, perché poi le due cose stanno insieme. Noi abbiamo recentemente, proprio per dare l'idea anche di un nuovo approccio, appena terminato Naturarte, l'evento organizzato dai parchi della regione Basilicata, e per la prima volta, proprio grazie al parco di Gallipoli Cognato, perché aveva in mano la gestione, diciamo, della comunicazione, ci siamo inventati questa cosa della cittadinanza temporanea, che si ispira naturalmente a quanto viene da Matera Basilicata 2019. Ricordiamo sempre che la Basilicata è parte integrante di quel percorso. Cittadinanza temporanea perché io l'ho detto, ripeto e dico e diciamo ormai che i parchi sono un po' un'invenzione che viene dalle città e che viene imposta ai territori come riserve per i cittadini e ci si tende a dimenticare che questi territori sono abitati da comunità, sono segnati da paesi. E certe volte dalle città ci si dimentica semplicemente perché si vuole andare nei parchi per il verde. Cittadinanza temporanea per i parchi vuol dire riprendersi una responsabilità verso queste aree, non soltanto per le questioni ambientali, naturalmente, che sono la cosa principale, ma anche capire come l'uomo può riattraversare questi luoghi e può riaffiancarsi a quanto si sta con fatica facendo. Parliamoci chiaro, molti di questi paesi soffrono terribilmente. Io ripeto sempre questo dato che anche l'ultima indagine Istat ci dice che i paesi sotto i 5.000 abitanti stanno spopolandosi un po' in tutta Italia, non è soltanto una questione della Basilicata, lungo l'arco appenninico, sull'arco alpino, e la politica deve in qualche modo affrontare in maniera coraggiosa questa questione. Nel senso che o prendiamo atto che l'economia ormai ci spinge altrove, questi insediamenti che hanno una storia di 1.000 anni come minimo, poi in teoria c'è una storia anche precedente di cui accennerò fra poco, i paesi del bel paese in qualche modo hanno ancora un senso e come vanno aiutati, ma chiaramente cambiando le traiettorie dell'economia. Allora, momenti come questi servono a farci riflettere non soltanto per parlare di feste, ma per capire come questi momenti, cioè le feste, io ricordo sempre che sono feste che in qualche modo hanno un segno, un significato particolare, perché sono i momenti in cui la comunità si riconosce, in cui la comunità anno dopo anno ristabilisce un ordine e va avanti. Allora io poi ascolterò con piacere, naturalmente essendo collega lavorando fianco a fianco con Ferdinando Mirizzi, ogni tanto ci capita anche per lavori di tesi, come dire, confrontarci su questi argomenti. C'è sempre un problema di fondo. Io sono archeologo, noi non riusciamo mai a collegare le tradizioni antiche con quelle, diciamo, studiate dagli antropologi. C'è appunto, chiamiamolo, un medioevo di mezzo che in qualche modo ha oscurato un possibile legame. Io sono uno di quelli convinto che molte di queste feste abbiano radici pagane. Poi sono curioso naturalmente di sentire il professor Spera su queste nuove ipotesi sul maggio e naturalmente avendo lavorato a fianco quando ero a Londra, Hering, Hobsbawm, naturalmente l'invenzione della tradizione, ecco, mi sembrava che in qualche modo fosse collegato a questa festa che in qualche modo possa essere, poi sarò contento anche magari di fare un'osservazione su quello. Io voglio far vedere solo un'immagine, posso? Noi qui, vedo anche qui nel museo, è chiaro che quando parliamo di antico, parliamo sempre di greci e romani, ma io vorrei dire che qua, in queste luoghi vivevano altre persone e vivevano con feste che noi abbiamo molto difficoltà a ricostruire. Curiosamente, per l'età arcaica, i siti indigeni, noi non sappiamo cos'era la religione dei Lucani, dei Dauni, delle popolazioni del sud. Le riconosciamo solo quando iniziano a parlare greco, cioè quando iniziano a usare terracotte greche, iniziano, allora per noi diventano evidenti, ma diventano evidenti perché riconosciamo il greco. Allora, io questo, l'immagine più larga, scusa un momento, è un ascos che viene da un'altra zona della Basilicata, viene dal Melfese, l'ascos Catarinella, che è stato iperstudiato perché è un rituale funerario, dicono forse segnale dell'arrivo dei romani, perché ci sono queste trombe, perché i romani avevano i tibicines, ma non è detto che ce l'avessero anche qua, per esempio. E qui abbiamo sempre queste visioni greco-romane. Io voglio solo sottolineare quella strana figura di questo uomo che porta una cima e la porta verso questa stranissima figura di questo, stato interpretato in mille modi, che sia il sole, che sia la terra, con queste catene legate a un gallo, a un altro albero, insomma, che facessero cose con cime di alberi, con gli alberi, nel IV secolo avanti Cristo, questa ne è una prova. Il nostro problema è dire, evidentemente, e che quindi queste tradizioni non naturalmente, perché i Celti facevano cose con gli alberi, devo dire che secondo me ci sarebbe molto da fare, è un problema naturalmente di noi archeologi cercare di capire se queste storie vanno avanti. Questo semplicemente per dire che c'è una storia forse più profonda, una storia che poi probabilmente è toccata da altri avvenimenti come quelli magari anche politici del Settecento, ma c'è una storia che in qualche modo dobbiamo ritirare fuori, perché questi luoghi erano abitati dalle culture indigene che poi sì, sono state romanizzate naturalmente con dietro il pensiero greco e tutto quanto. Chiudo. Io mi auguro una cosa. Una delle prime novità di questo Naturarte è stato quello, non solo, questo tra l'altro una preghiera al consigliere Benedetto, ci auguriamo nel futuro che, almeno per Naturarte, ma non solo per Naturarte, noi siamo stati costretti a sapere solo alla fine di agosto che avevamo i fondi per poter fare le cose a settembre, se si potesse sapere un pochino più in anticipo si possono programmare le cose con un pochino più di tranquillità. L'unica cosa che siamo riusciti a fare di innovativo, naturalmente dati i tempi stretti, è investire alcuni soldi per la produzione locale, ovvero qui ad Accettura alcuni di quei soldi sono andati a un gruppo di giovani che hanno lavorato e hanno prodotto un bellissimo lavoro che ci auguriamo adesso che inizi anche a girare, a circolare, ritirando fuori una vecchia sceneggiatura di Rocco Scotellaro, di un possibile film, che è stato trasformato in lavoro teatrale, fatto e prodotto qui a Accettura. Cosa voglio dire con questo? Il maggio è cruciale, il maggio è, come dire, il termine di confronto di questa comunità, il termine di riconoscimento di questa comunità ed è, giustamente come diceva il sindaco, deve essere la carta che apre all'UNESCO. Il professor Mirizzi ha avviato con i parchi questa procedura, no? Quindi mi auguro che ci sia da questo punto di vista anche un'intesa, una procedura che riguarda i culti arborei in generale, perché appunto la Cettura è forse il più famoso, poi ce ne sono, il numero esatto sono, non mi ricordo, ma almeno, no, più, 17 o 18 mi pare. Sì, vabbè, ce n'è qualcuno anche nel Pollino Calabrese, ma comunque... Allora, usare il maggio per questo, ma che ricordarsi che il maggio è un momento dell'anno e serve forse a far luce anche sulle altre cose, sulle altre produzioni che questi territori possono fare nel resto dell'anno e per capire anche appunto come da questo si possa partire anche per rigenerare economia e per riportare persone, cittadini in questi luoghi.
Dopo questi saluti.